Modem.
Le glas a sonné dans toutes les églises de France. En chœur, à 15h, c'est la cloche.
Le président adopte un ton grave et martial debout.
Si nous sommes attaqués, une fois encore, c'est pour les valeurs qui sont les nôtres, pour notre goût de la liberté, pour cette possibilité sur notre sol de croire librement et de ne céder à aucun esprit de terreur. Et je le dis avec beaucoup de clarté une fois encore aujourd'hui, nous n'y céderons rien.
D'un coup, on a vu plein de gens courir dans tous les sens et on a entendu les
courir comme ça. On pense tout de suite au 14 juillet.
C'est vrai.
On a peur, on est mal, on est.
Ça fait trop. Deux événements à chaque fois complètement barbares. Vraiment dégueulasse.
Là, un attentat, je me sens Charlie, je me sens professeur, je me sens catholique.
C'est une déclaration de guerre contre la France et ses musulmans. Parce que c'est une déclaration également contre l'islam. C'est de ternir l'image du prophète.
Ce matin, nous avons décidé d'augmenter la posture de vigilance partout en France. Voilà le message que j'étais venu passer aujourd'hui. Soutien de la nation à Nice, aux catholiques de France, fermeté et unité. Telle est la ligne que nous devons suivre aujourd'hui et que nous continuerons de suivre demain.
Le campane di tutte le chiese di Francia hanno suonato a lutto ieri alle 15 in memoria delle tre vittime di Nizza, uccise in nome di Allah in un attentato all'arma bianca all'interno della Basilica di Notre Dame per mano di un immigrato tunisino da pochi giorni in Francia. E poi nella copertina curata oggi da Franco Cristini abbiamo sentito in particolare la voce di Emmanuel Macron, che ha ribadito uno dei principi della laicità, quello che garantisce la libertà di credere. Il presidente ha annunciato il dispiegamento di 7.000 soldati sul territorio francese a protezione in particolare delle scuole e delle chiese. Tornano il terrore, la paura e il disorientamento di un paese intero che proprio in queste settimane è alle prese anche con una seconda ondata quasi incontenibile, quella della pandemia da coronavirus. Una Francia indebolita dunque, su cui torna ad abbattersi il terrorismo di matrice jihadista. È successo ieri, ma è capitato anche lo scorso 16 di ottobre, due settimane fa, con la decapitazione di Samuel Paty, il docente che ha pagato con la vita il fatto di aver mostrato ai suoi studenti le vignette di Charlie Hebdo raffiguranti Maometto. Buongiorno dalla redazione di Modem, da Franco Cristini alla regia del programma e da Roberto Porta oggi al microfono. Siamo in attesa di poterci collegare con Antonella Tarquini, nostra collaboratrice dalla Francia. Buongiorno, saluto il nostro primo ospite Sandro Gozzi, eurodeputato e membro di La République en Marche, il movimento politico di Macron. Benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Una prima domanda: perché secondo lei la Francia è ancora di nuovo nel mirino?
Perché la Francia è il paese che si fonda di più e si batte di più per il rispetto delle libertà fondamentali, della laicità. È una laicità che garantisce tutti e che è l'oggetto più forte di odio da parte di questi nazisti islamici che continuano a compiere questi atti efferati terribili. Ma la Francia non fa una battaglia solo per la Repubblica, per la Francia, fa una battaglia per tutti noi, e credo che questo sia uno dei punti fondamentali. Dobbiamo essere assolutamente tutti vicini, tutti solidari con i francesi, perché si stanno battendo e stanno tenendo per libertà che sono anche le nostre, sulle quali si fonda l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa e tutto quello che noi amiamo e vogliamo proteggere.
Buongiorno ora anche ad Antonella Tarquini, benvenuta.
Grazie, buongiorno a voi.
Nostra collaboratrice dalla Francia, abbiamo parlato degli ultimi due attentati, quello di ieri a Nizza e quello in cui ha perso la vita il professor Samuel Paty. Ce n'è stato un terzo nell'ultimo mese, un primo il 25 di settembre davanti all'ex sede di Charlie Hebdo a Parigi. Tre attentati, per tre volte a colpire sono stati dei lupi solitari, un'ondata di attacchi Antonella per mano di persone qualsiasi. Questo significa che qualsiasi persona può diventare un pericolo, e anche per questo la Francia trema oggi.
Sì, tutti possono diventare un pericolo. Da quando il portavoce dell'ISIS aveva detto gli anni scorsi che bastava un coltello per punire i miscredenti, e quindi adesso stanno moltiplicandosi questo tipo di attentati. Ma non parlerei troppo di lupi solitari, perché viene fuori poi pian piano che dietro c'è sempre un tessuto di persone che incitano la persona più fragile, più malleabile a compiere questi atti. Adesso per esempio viene fuori che questo di ieri, di Nizza, aveva probabilmente un complice, perché è stato fermato un uomo di 47 anni, e quindi si delinea, magari non dettati proprio dall'ISIS come è stato per altre cose, ma si delineano comunque delle complicità sempre dietro a tutte queste azioni.
Le inchieste sono in corso. Parliamo dunque, diamo il benvenuto a Jean-Paul Rouillet, esperto di terrorismo presso il Center for Security Policy di Ginevra. Buongiorno a lei.
Buongiorno a voi.
C'erano stati dei segnali nelle scorse settimane, degli appelli alla violenza in arrivo dalla galassia jihadista, secondo i vostri radar e le vostre inchieste?
Sì, chiaramente ci sono stati dei segnali, perché nelle ultime 2-3 settimane abbiamo visto sulle reti sociali che sono collegate con lo Stato Islamico, però anche con Al-Qaeda, abbiamo visto dei messaggi, abbiamo visto delle video e anche delle infografiche che ci dicevano che la Francia era chiaramente una possibilità per fare queste attacche, sì.
Quindi non si può parlare di lupi solitari, come dice Antonella Tarquini?
Questo si, beh, almeno diciamo che c'erano dei messaggi che davano una giustificazione per attacche in Francia. Questo chiaramente lo possiamo dire, però se c'è stato tra per esempio il ragazzo di ieri, anche il ceceno che ha ucciso il professore Paty, se c'erano veramente dei collegamenti con delle persone, degli individuali che sono operazionali per lo Stato Islamico, per Al-Qaeda, questo per il momento non lo si può dire, no, non ancora.
Ma da dove arrivano questi messaggi? Sono di Al-Qaeda? Sono di quel che resta dello Stato Islamico?
Sì, diciamo che ci sono delle reti sociali che sono controllate dai servizi anche media dello Stato Islamico. Ce ne sono ancora, ci sono delle reti sociali che sono sotto il controllo della centrale dello Stato Islamico, e certi messaggi che abbiamo visto chiaramente vengono di questa parte centrale del media dello Stato Islamico. Per Al-Qaeda sappiamo chiaramente che si tratta della parte centrale, delle persone che sono veramente in controllo di Al-Qaeda, che hanno fatto pubblicare, che hanno creato questi messaggi. Ma dalla parte dello Stato Islamico vediamo anche che ci sono i fanboys, che sono le persone che simpatizzano con la causa dello Stato Islamico, che hanno prodotto questi messaggi. So, qui veramente si tratta di un'atmosfera che è stata creata dallo Stato Islamico, ma anche da Al-Qaeda, per dire la Francia è una possibilità per fare delle operazioni.
Antonella Tarquini, ci sono state come sempre in queste occasioni parecchie reazioni politiche in Francia, che a seconda del fronte sono identiche a quelle formulate per altri attentati precedenti, ma come ha reagito questa volta la comunità musulmana o chi la rappresenta sul territorio francese?
Le autorità musulmane hanno condannato senza mezzi termini questa strage, questa orrenda ultimo episodio, e addirittura il presidente del Consiglio Islamico di Francia ha invitato i musulmani a chiudere le moschee in segno di lutto, e a eliminare, a annullare le festività, perché questo weekend in cui si svolge il rito dei morti per i cattolici è anche il weekend della commemorazione della nascita del profeta Maometto, e quindi è un gesto molto forte, non so quanto potrà essere seguito, che comunque ha portato lo Stato a rafforzare il controllo controllo e la sicurezza nei cimiteri e anche nelle chiese e nelle moschee durante questi giorni di festa.
C'è stata anche la reazione della Chiesa francese colpita ieri nella sua quotidianità. Per la conferenza episcopale c'è l'urgenza di combattere il terrorismo, ma anche l'urgenza di dare forma concreta ad una fraternità, qui cito, fraternità della nazione francese. Fraternità significa rispetto, comunità, coesione nazionale, ma quanto è unita oggi la Francia nel contrasto a queste minacce?
La Francia è sicuramente molto divisa su diversi punti, perché da più parti si levano voci per delle misure molto forti, per delle leggi speciali, perché ormai dal 2015 è stato da Charlie Hebdo è stato un susseguirsi di atti terroristici, e anche perché stanno assumendo degli aspetti che la Francia ha vissuto da vicino, il decennio algerino degli anni di piombo algerini, in cui la decapitazione era un'arma quotidiana, e quindi molte voci, dicevo, si levano per delle leggi speciali per lottare contro il terrorismo, anche a scapito di quelle libertà individuali e dello Stato di diritto che la Francia continua a promuovere anche per noi, come per tutta l'Europa. Quindi il sindaco di Nizza, città che è stata colpita per 3 volte ormai, Estrosi, continua a chiedere per esempio di smetterla con le leggi per la pace e di cercare di fare una politica più dura, appunto a scapito anche dei diritti dell'uomo.
Ecco, Marine Le Pen ha per esempio detto ieri che ci vogliono delle leggi di guerra. Il presidente Macron all'inizio del mese di ottobre ha presentato un suo piano d'azione contro il separatismo islamico, con il quale mira a bloccare ogni iniziativa che mira a creare una società parallela guidata dal Corano e non dalle leggi della Repubblica. Macron è stato eletto nel 2017. Sandro Gozi, sono passati 3 anni, c'è chi dice che questo documento, che dall'anno prossimo dovrà diventare una legge, arriva con molto ritardo.
Ma, arriva innanzitutto che è il primo presidente che finalmente affronta senza mezzi termini, ma senza derogare ai principi fondamentali a cui facevate riferimento, il tema del separatismo, e lo fa con una serie di strumenti che mi sembrano andare assolutamente nella direzione giusta. È evidente che non c'è spazio per società parallele, non c'è spazio per scuole parallele, non c'è spazio per leggi familiari che violano o che prevalgono sulle leggi della Francia, e io credo che sia stato un discorso molto apprezzato e molto coraggioso. Parlare di leggi speciali così in generale non mi sembra assolutamente efficace, però ci sono delle cose su cui stiamo lavorando sia a Parigi che a Bruxelles e che vanno assolutamente accelerate. Voi facevate riferimento prima a come questi atti terroristici nascono. È vero, non parlerei neppure io di gruppi solitari. Il problema in Francia è che c'è un gruppo molto ristretto, piccolo, di giovani che sono totalmente alienati, che non sono né francesi, né tunisini, né algerini, né non so cosa, e che sono assolutamente degli strumenti, utilizzati come strumenti attraverso l'influenza, attraverso i lavaggi del cervello, da reti organizzate che sono transnazionali. Queste reti lavorano moltissimo con i social network, con le reti sociali, e su questo dobbiamo assolutamente intervenire, ed sono impegnato in prima persona su questo al Parlamento europeo. Occorrono delle nuove norme contro l'incitazione al terrorismo online, occorrono delle nuove norme per responsabilizzare le piattaforme, perché dopo tutto questa propaganda di cui si faceva riferimento, che fosse l'ISIS, che fosse Al-Qaeda, passa attraverso le reti sociali, passa attraverso piattaforme che sono gestite da delle imprese, vanno assolutamente responsabilizzate, e occorre assolutamente poter intervenire molto di più. Solo ieri io ho su Twitter criticato Twitter perché ritenevano che fosse di interesse pubblico l'invito dell'ex primo ministro malese a uccidere milioni di francesi.
L'hanno lasciato in linea, sì.
Twitter girava perché era considerato di interesse pubblico. Ecco, queste sono le misure su cui dobbiamo subito intervenire.
Jean-Paul Rouillet, quanto è difficile intervenire su queste piattaforme, su queste reti sociali, su internet?
Per fare una provocazione io direi che è semplice. Se veramente vogliamo fare qualcosa, è abbastanza semplice. Chiudiamo l'internet, semplicemente. Però se non vogliamo fare questo, se decidiamo di guardare l'internet come è aperto, sarà difficilissimo di chiudere queste piattaforme, di chiudere queste reti sociali. Perché se per esempio chiudiamo un conto sul Twitter, come è stato indicato, ce ne apriranno un altro. Infatti non l'apriranno, è già pronto. C'è un conto che non è ancora pubblicato, ma che è già pronto da prendere la prossima stampa. In questo senso è la stessa cosa per Telegram o per Rocket Chat o per le altre piattaforme. Quando chiudiamo una, ce n'è un'altra che si apre immediatamente. In questo senso mi pare molto più importante di educare i bambini, di educare i nostri bambini per poter leggere, per poter capire quello che succede su di queste piattaforme, perché chiudere le piattaforme per me mi pare assolutamente impossibile.
Antonella Tarquini, ne abbiamo
parlato. Sono d'accordo.
Prego, signor.
Sono assolutamente d'accordo. Non vedo perché bisogna mettere in alternativa la necessaria educazione con una maggiore responsabilità giuridica delle piattaforme, dei grandi gestori, dei gatekeeper, a partire da Twitter, Facebook. È perfettamente possibile intervenire prima per evitare che vengano utilizzate per della propaganda. Si può fare con delle denunce. E dobbiamo smettere di dire che è assolutamente impossibile. Nulla è impossibile.
È stato fatto da Europol l'anno scorso e hanno fatto veramente un'operazione fortissima. Hanno chiuso quasi tutti i conti dello Stato Islamico, ma anche di Al Qaeda, su Telegram.
E cosa è successo dopo?
Sono bastati due mesi e ci sono ritornati.
Chiudere i conti. Guardi,
ci sono ritornati.
Il punto non è unicamente chiudere i conti, il punto è responsabilizzare le piattaforme che non possono essere neutre quando si incita all'odio e al terrorismo. È questo tipo di legislazione su cui stiamo lavorando. Certo che è un lavoro difficile, ma dato che si parlava di nuove leggi, queste sono nuove regole assolutamente fondamentali.
Un lavoro difficile.
Per contrastare la propaganda, sì.
Abbiamo capito che è una sfida davvero complicata. Antonella Tarquini, ci sono state anche... Prego, avevi qualcosa da dire punto?
Io credo che abbiano ragione tutte e due, nel senso che una cosa non esclude l'altra. Responsabilizzare le piattaforme è sicuramente una cosa da fare. Chiuderle completamente mi sembra impossibile, e al tempo stesso l'educazione è fondamentale, perché tra l'altro l'educazione è presa di mira da questi signori, è presa di mira perché si vede con la decapitazione del professore di storia e geografia, si vede con quello che è successo negli anni 90 in Algeria, dove tutti gli insegnanti sono stati decapitati perché non avevano più il diritto di insegnare cose che non andavano nel senso dei precetti islamici. Quindi sono due cose che devono andare in parallelo e non sono le sole, tra l'altro.
Antonella, ne abbiamo riferito anche noi nei nostri radiogiornali, ci sono voci in Francia che chiedono al presidente Macron di distanziarsi dalle vignette, dalle caricature di Charlie Hebdo sulla figura di Maometto. Cosa ci puoi dire a questo proposito? Quanto è forte questa corrente che finora è apparsa molto minoritaria?
Ma quanto sia forte in effetti è difficile per ora dirlo, perché c'è una forma di pudore in Francia per quanto riguarda posizioni che non corrispondono con questa libertà d'espressione a tutti i costi che viene promossa dalla Repubblica Francese. Quindi dire quanto non te lo so dire. Il discorso è che purtroppo sembra una scia di sangue che è cominciata con Charlie Hebdo e con la strage nella redazione, e che sta andando avanti a nome sempre della difesa della figura del profeta. Ora, il discorso è fino a che punto può arrivare la libertà di espressione, fino a che punto è permessa la satira, anche se viene presa come un insulto da un'altra parte. E il dibattito non finirà mai. Certo è che di persone che si proclamano io je suis Charlie Hebdo, come è successo nel 2015, non ce ne sono più tante, perché le critiche sono tante, perché forse Charlie Hebdo poteva evitare di pubblicare mercoledì scorso la vignetta in cui Erdogan se ne sta con la bottiglia di champagne palpeggiando una giovanetta con il velo, e quindi viene ritenuto da molti eccessivamente offensivo, soprattutto perché Erdogan, che per nascondere, come sappiamo, le sue difficoltà politiche interne e anche esterne, sta cercando di promuoversi come capo dei musulmani, invitando il mondo musulmano a boicottare la Francia proprio per la posizione di Macron, che ha detto che lui continuerà a difendere le caricature di Maometto, e lo farà perché anche sui muri di molte città francesi, dopo la decapitazione del Samuel Paty, molte città francesi sono affisse le vignette, quindi non ci sarà un passo indietro, ci sarà solo un passo in avanti. Quindi continuare con delle provocazioni che in qualche modo alimentano questa che ormai è una guerra, mi sembra a molti, anche a me devo dire, mi sembra molto un po' eccessiva.
Sandro Gozi, so che lei ci deve lasciare tra pochi minuti, il suo parere su queste vignette, su queste caricature, su quelle che vengono definite a volte anche delle provocazioni.
Ma guardi, io ho detto anche già in passato che non mi sono sempre piaciute le vignette di Charlie Hebdo, anzi a volte mi hanno veramente fatto molto, molto arrabbiare. Però non credo che si possa cedere alla violenza, al terrorismo. Noi dobbiamo garantire la libertà di espressione, anche se non ci piace, anche se a volte può essere provocatoria, perché se cominciamo a instillare il dubbio e entriamo in una zona grigia, che è quella che esattamente vogliono coloro che si battono contro le libertà fondamentali, che sia la libertà di espressione, che sia la libertà religiosa. Quindi ripeto, pur essendo stato anch'io da cattolico in passato, insomma, molto irritato da alcune vignette di Charlie Hebdo, oggi mi devo battere perché possono continuare a farlo. Quanto a Erdogan, lo avete detto, Erdogan ha una serie di motivi che sono sia interni che geopolitici per tentare di essere il portavoce di un nuovo modo di utilizzare l'Islam politico. Si è distanziato ovviamente dall'ultimo atto di terrorismo, però sappiamo benissimo la sua rete con i fratelli musulmani, sappiamo benissimo come utilizzi l'Islam per cancellare la laicità turca, e come abbia quindi, sia per ragioni per problemi economici e sociali interni, sia per ragioni geopolitiche e di simboli politici che usa, veda in Macron e nella Francia il nemico pubblico perfetto per lui. Quindi anche da questo punto di vista io credo che dobbiamo essere molto molto fermi rispetto a Erdogan. Immagino che proporremo delle sanzioni contro la Turchia, ma al di là delle sanzioni è un lavoro di lungo periodo, dobbiamo svegliarci, dobbiamo capire che oggi c'è un grosso problema turco nel Mediterraneo, nel Medio Oriente e anche nel Caucaso.
Con lei ha affrontato alcuni argomenti che adesso affronteremo con Annalisa Perteghella. Sandro Gozi la saluto, so che ci deve lasciare per i suoi impegni al Parlamento europeo.
Grazie,
buona giornata.
Buona giornata.
Benvenuta ad Annalisa Perteghella, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Lei è ricercatrice presso l'Istituto di Studi di Politica Internazionale di Milano. Di parole infuocate di tutt'altro livello rispetto alle vignette, per il pericolo che rappresentano, ne ha pronunciate nei giorni scorsi anche il presidente turco Erdogan, come ci ha appena detto l'europarlamentare Sandro Gozi, che ha attaccato la Francia, la Germania, tutta l'Europa paragonandola di fatto al regime nazista. Insomma, Erdogan mira ad ergersi a unico uomo forte dell'Islam sunnita e lo fa nei confronti dell'Occidente senza freni per quanto riguarda la sua violenza verbale.
Sì, diciamo che è da un mese più o meno, come ha ricordato lei prima, dal famoso discorso di Macron, in cui ha definito l'Islam una religione in crisi, oltre appunto a lanciare questa proposta di legge sul separatismo. È da lì insomma che si è aperto questo battibecco, potremmo chiamarlo, poi però purtroppo, come abbiamo visto, ha avuto delle conseguenze molto molto gravi tra la Francia e Erdogan. Questo perché, in parte, come è stato ricordato poco fa, Francia e Turchia, o meglio Europa e Turchia, oggi sono un po' ai ferri corti, e la Francia è proprio il paese che in Europa guida questo fronte, diciamo, che vorrebbe imprimere una linea europea molto più dura nei confronti della Turchia. La Francia ha già cercato di portare l'Unione Europea a concordare le sanzioni contro Ankara, soprattutto per la questione dell'espansionismo turco, potremmo chiamarlo così, nel Mediterraneo orientale, dove la Turchia ha mandato delle proprie navi in quelle che sono di fatto però acque territoriali di Grecia e Cipro con cui tra l'altro c'è un conflitto decennale. La Francia, che anche lei insomma ha degli interessi al di là della linea geopolitica pro-europea, ha anche degli interessi energetici nella regione, perché tutt'altro ha delle licenze di esplorazione, insomma la Francia guida un po' questa linea dura. Poi da qui però appunto il conflitto si gioca anche molto sul piano dei simboli, anche qui giustamente è stato ricordato dalla collega basata in Francia che Erdogan cerca in questa sua nuova politica molto molto più assertiva di porsi come guida della comunità islamica musulmana. Questo perché la contesa è anche geopolitica, soprattutto con i paesi del Golfo, soprattutto con l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, che invece quasi paradossalmente guidano una linea anti-islamista. E qui, perdonatemi, ma occorre fare una distinzione forse un po' complessa.
Prego, prego.
L'Arabia Saudita, che in realtà è il paese, diciamo, principale riferimento della comunità islamica, perché è il, insomma, sul suo territorio ci sono la Mecca e Medina, che sono i luoghi sacri per i credenti musulmani, quindi è, diciamo, ha il ruolo di riferimento della comunità musulmana, però al contempo, insieme agli Emirati Arabi Uniti, è impegnata in uno sforzo di potremmo chiamarla repressione, potremmo chiamare contenimento di quello che invece è l'Islam politico, quindi tutti i movimenti affini alla Fratellanza Musulmana, che sono invece fortemente caldeggiati da Turchia e Qatar, che appunto vorrebbero per questi movimenti musulmani, movimenti islamici, arrivare a un ruolo di guida delle istituzioni politiche di uno Stato, quindi scalzando quelli che sono di fatto oggi i regnanti, la famiglia Saud, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po' quello che sta succedendo. Io direi che questa grande guerra tra la Turchia e il Qatar da una parte, il Qatar lo fa in maniera molto più discreta, quindi diciamo la Turchia e Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, è la nuova guerra che taglia in due il Medio Oriente, molto più che quella, insomma, che la guerra fredda tra Iran e Arabia Saudita. Quindi in tutte queste dinamiche poi sono state esportate in Europa, perché vediamo che nel Mediterraneo orientale, a sostegno delle navi militari francesi, sono arrivati dei jet degli Emirati per ora in esercitazioni militari, però insomma il significato simbolico è molto forte. In Libia uguale, in Libia c'è un forte coinvolgimento degli Emirati Arabi Uniti a sostegno di Haftar, sostenuto in maniera un po' opaca dalla Francia fino a poco fa, mentre la Turchia invece è impegnata a sostegno di Sarraj, insomma il governo.
E a tutto questo si è aggiunto anche il Nagorno-Karabakh con la Francia che sostiene l'Armenia e la Turchia invece l'Azerbaigian, quindi c'è una lunga storia, una lunga serie di rivalità e di tensioni. Antonella, Annalisa Perteghella, scusi, Erdogan però ieri ha condannato l'attentato, non poteva non farlo.
Esattamente, sì, non poteva non farlo perché insomma c'è un limite a tutto. Poi in realtà Erdogan, come è stato ricordato prima, insomma ci prova a fare questo gioco molto molto audace. Poi però in realtà la Turchia è un paese in fortissima crisi economica, soprattutto la Turchia ha una forte esposizione verso le imprese europee, per cui per esempio anche il boicottaggio lanciato nei confronti dei commerci
posso
poi in realtà lasciano un po' il tempo che trova, anche quando in quest'estate si è arrivati molto molto vicini al precipitare della crisi nel Mediterraneo orientale, la Turchia poi all'ultimo momento si è tirata indietro e ha accettato insomma quello il principio secondo cui bisogna invece riprendere il dialogo eccetera eccetera. Quindi è un gioco molto molto, si basa su un equilibrio delicato, sì. Il problema è che quando le questioni sono così accese c'è il rischio di far precipitare tutto, ecco.
Ricordo che
vorrei dire una cosa, una piccola precisazione, perché sono andata proprio adesso a controllare, in realtà non è Erdogan che ha condannato questo attentato,
il ministero
degli esteri che ha fatto un comunicato, mentre Erdogan non si è fatto scrupolo di accusare apertamente Macron e di chiamare la comunità musulmana a boicottare la Francia, con il risultato che dopo l'attentato del 16 ottobre al professore è venuta fuori da tutta la Francia, dalla periferia eccetera, una serie di piccoli attentati. Ce n'è stato uno a Avignon, ce n'è stato uno a Lione, un uomo col coltello là, ogni giorno ce ne stanno almeno un paio, e anche su internet di ragazzetti che reclamano l'assassinio, la decapitazione di questo o quel deputato eccetera. È un fiorire. Allora Erdogan in tutto questo non è che ha preso la parola da solo per dire quanto gli dispiace.
Jean-Paul Rouillet, ci dobbiamo aspettare ad altri attentati dunque?
Diciamo di sì, almeno perché il discorso che è stato diffuso dallo Stato Islamico di Al-Qaeda, anche questo discorso sul boicott della Francia, non si fermerà nei prossimi giorni, anche nei prossimi mesi. Allora in questa situazione, vedendo quello che succede anche in Africa, per esempio, dove la Francia è attiva, in Mali e in altri paesi, possiamo veramente aspettare altri attacchi, sì, chiaramente per infortuna, sì.
Abbiamo parlato di questo piano d'azione di Macron presentato inizio ottobre, Antonella Tarchini, tra le altre cose il Presidente ha fatto chiudere diversi luoghi di culto islamici, una settantina di moschee e scuole coraniche, e questa è la via da percorrere, e non si rischia di creare ulteriore tensione all'interno del mondo islamico.
Sicuramente sono delle misure che non piaceranno. Diciamo che l'Islam moderato, i musulmani moderati, che sono poi la maggior parte in Francia di gente che si è integrata, che ha intenzione di integrarsi, si schiera con le misure che saranno prese. L'imam di Nizza ieri ha detto: oggi io sono cristiano, quindi il desiderio di integrazione reale e di accettare le regole della Repubblica sono reali. Ci sono anche delle cose. C'è un imam che vive sotto scorta a Drancy perché è minacciato in quanto cerca di collaborare con lo Stato proprio per riportare tutto dentro dei termini di Islam moderato e normale. Quindi ci sono le scuole coraniche, ci sono le moschee, per esempio la moschea di Pantin che è stata chiusa in questi giorni, aveva rilanciato gli appelli del genitore che ha in pratica montato l'assassinio del ceceno
del professore di storia,
il professore,
sì.
Esatto, e quindi c'è stata forse anche altre moschee. Ci sono dei fenomeni che in Tunisia c'è un deputato che ha giustificato questo assassinio, quindi
c'è sicuramente un bisogno di unità anche nel mondo musulmano, che stanno cercando i moderati di ottenere, e non so quanto ci riusciranno, perché quando poi tutte queste misure diventeranno realtà e su un contesto provato da tutta questa serie di attentati che stanno, ce ne sono stati in un mese e mezzo, ce ne sono stati tre e, come diceva il professore, ce ne saranno altri, bisogna vedere come sarà il contesto quando queste leggi e queste modifiche entreranno in attività.
Un'ultima domanda, siamo ormai in conclusione, sempre da Antonella Tarquini. Manca un anno e mezzo alle elezioni presidenziali francesi. Questo tema irrompe in una campagna elettorale che di fatto è già iniziata.
Non vorrei essere nella pelle di Macron. Non vorrei essere Macron in questo momento, perché sta affrontando due nemici che sono assolutamente incontrollabili. Cioè, da una parte questo terrorismo che ritorna fuori sulla scia del vecchio sogno di Khomeini di fare del mondo un mondo completamente musulmano, e questo Covid che avanza galoppando e che ha costretto il governo a proclamare un altro lockdown che è cominciato proprio stanotte a mezzanotte, quindi stamattina il disorientamento dei francesi penso che sia al massimo. Quindi quanto si sta giocando, è chiaro, si sta giocando la rielezione con questi due temi terribili che gli creano molte critiche e molti appoggi, quindi il discorso è veramente un grosso punto interrogativo su quello che potrà succedere, ma è chiaro che in questo prossimo anno e mezzo dipenderà tutto da come riuscirà a gestire queste due bestiacce.
Ringrazio molto i nostri ospiti per il loro contributo a questa puntata, un grazie anche a Mauro Benzoni alla regia tecnica, da Roberto Porta l'augurio di una buona giornata. Modem torna lunedì.